Un benvenuto a tutti voi, gentile pubblico, per questa serata che fa parte del ciclo di incontri ideato dal Centro Culturale di Milano con il sostegno e la partecipazione di SIA, Lontani da dove, dedicato a situazioni di paesi del mondo, situazioni della nostra contemporaneità e che spesso consideriamo lontane, ma che in realtà fanno parte del nostro mondo, ma non solo nel senso geografico, ma nel senso anche della nostra vita e del senso che ogni persona è chiamata a vivere nella sua esistenza, nel suo impegno. Questa sera l'occasione è data da un libro che presenteremo e dal quale allargheremo il discorso verso la conoscenza del paese al quale questo libro è dedicato. Il paese è il Myanmar, la Birmania, e il libro è Co, Viaggio in Myanmar, fatto da Giacinto Cosenza, fotografo, autore del reportage, e Davide Ferrario, scrittore e autore dei testi. È bello che sia un libro che nasce da un viaggio, che nasce da un'esperienza molto normale rispetto a vissuta da molti nel mondo odierno, e che però è nato con una curiosità, con un desiderio di raccontare ciò che si è visto, con l'intento di trattenere non solo le emozioni iniziali, ma anche il senso profondo della storia, del passato e del presente di un paese. Ed è per questo che il libro ci apre alla presenza e al discorso su questo paese al quale ci introdurranno due illustri ospiti: il padre missionario Mauro Bazzi, cappuccino, che svolge la sua attività missionaria tra il Thailandia e l'Indocina, e Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ho citato in fondo questa importante presenza, noi siamo molto onorati di riceverla qui al nostro centro culturale, perché, ascolteremo dal suo intervento, è esempio di quella attenzione fattiva alla vita di popoli o di etnie, come vedremo nella storia di questa situazione e di questo paese. Parliamo di una zona del mondo di cui sappiamo pochissimo, di cui possiamo avere una curiosità molto turistica. Ecco, noi partiremo da uno spunto che è stato di esperienze di questo tipo, ed è molto interessante, ed è cultura il fatto che arrivi fino a una domanda, fino a una richiesta di impegno, fino a dei quesiti che riguardano ciò che chiamiamo società, ciò che chiamiamo la vita nostra in comune, della nostra comunità e del mondo. Io lascio la parola subito a loro, tra poco saliranno qui sul palco. Iniziamo vedendo un piccolo filmato nel quale sono alcune delle immagini che troviamo poi nel libro, che voi poi potrete consultare ed acquistare al termine dell'incontro, e che ci viene introdotto da Giacinto Cosenza e da Ferrario. Grazie.
Buonasera a tutti. Grazie innanzitutto, perché come diceva giustamente Camillo, questo evento ci permette di puntare una volta tanto i riflettori su un paese dimenticato. A me il difficile compito di introdurvi in questo viaggio. Per farlo utilizzeremo però delle immagini, dei video che abbiamo riportato con noi. I video sono molto semplici, abbiamo cercato di non utilizzare delle sonorità particolari, dei sottofondi musicali, per cercare di trasmettervi quelle che sono state le sensazioni che ci hanno accompagnato durante questo viaggio. L'ultima cosa che posso aggiungere prima di lasciare lo spazio al video è che molti di voi probabilmente si saranno chiesti che cosa significa questo Co, con cui abbiamo intitolato il volume. Co significa nove, letteralmente, e in lingua birmana vuol dire anche chiedere protezione agli dèi. Per questo motivo il 9 è considerato un numero particolare, un numero fortunato. Tutti i gesti votivi sono ripetuti spesso 9 volte e abbiamo strutturato il libro e il racconto che vedrete filmato secondo 9 capitoli, proprio per omaggiare in qualche modo questa loro tradizione. Io direi che a questo punto possiamo mandare comunque il video e poi Davide ci parlerà un po' di più della nostra esperienza di viaggio. Grazie.
Ferrario mi pare il primo intervento, l'autore dei testi. Ecco.
Prego. Allora do anche io il mio benvenuto a tutti quelli convenuti qua questa sera. Come avete visto dalle immagini, il nostro è stato un viaggio prettamente turistico. Quindi le maggiori località turistiche della Birmania. Il nostro viaggio è partito da Yangon per poi spostarsi nel nord e quindi Mandalay, per poi le antiche capitali del nord e poi vedremo dove finirà il nostro viaggio nel secondo filmato. Perché ho voluto parlare di questa cosa? Perché in Birmania non tutte le zone di questo paese l'accesso a queste zone non è permesso. Questo perché per avere libero accesso a queste zone è necessario un permesso speciale che solitamente è quasi impossibile averlo. Di conseguenza il nostro viaggio è stato un viaggio prettamente turistico e con questo viaggio abbiamo cercato di attenerci il più possibile a quello che la macchina fotografica di Giacinto e il mio sguardo hanno visto. Ci siamo aiutati con questi filmati per aumentare magari in voi quella che è la percezione del vissuto che noi abbiamo affrontato durante questa vacanza. Perché questa vacanza in Birmania? Perché penso molti di voi si domanderanno il motivo per cui alla fine due giovani come noi decidono di andare in questo paese. Giovani. Grazie. Noi conoscevamo la situazione difficile di questo paese, perché prima di partire ci eravamo informati, avevamo letto. Avevamo letto anche qualche libro, oltre che seguire le notizie su internet, e sapevamo che il posto dove ci stavamo recando è un posto in cui magari non si conosce tutto, è un posto in cui si va e è un punto interrogativo. Conoscevamo anche diverse posizioni politiche su questo posto, conoscevamo diciamo così del boicottaggio della comunità internazionale su questo posto, però a noi è piaciuto una lettura di un esule birmano su questo posto, il quale si auspicava che il turismo in questo paese potesse non cessare, perché se fosse cessato il turismo, il paese sarebbe rimasto isolato dal resto del mondo. Il turismo è anche un portare idee, un portare dei pensieri. E lui si auspicava che questo potesse continuare ad esserci anche in Birmania. la storia del popolo birmano è una storia di un popolo oppresso, ha subito dei secoli di colonialismo inglese per poi trovare l'indipendenza, la prima unione di Birmania dopo la seconda guerra mondiale. Però dopo pochi anni c'è stato un colpo di stato, precisamente nel 1962, e quindi in Birmania al potere c'è una giunta militare. Questo un po' per dare qualche indicazione di massima sul paese. Noi conoscevamo tutti questi fatti di cronaca, conoscevamo che ci recavamo in un posto non sicuro, però abbiamo deciso comunque di andarci perché volevamo che questo paese non venisse chiuso alla comunità internazionale, e quindi siamo andati, abbiamo raccolto la nostra esperienza ed alla fine abbiamo deciso di pubblicare questo volume, nella quale abbiamo intrecciato i nostri due linguaggi più congeniali. Giacinto preferisce la macchina fotografica, io ho tenuto un taccuino di viaggio nel quale mi sono annotato un po' tutto, e alla fine abbiamo visto che c'era abbastanza sincronia tra quello che Giacinto fotografava e quello che io raccontavo. Quindi, mettendo assieme, abbiamo effettivamente verificato, vabbè, questo lo verificherete anche voi, che c'è abbastanza coerenza tra le immagini e il testo.
Non so se vuoi aggiungere. Sì, semplicemente il discorso del viaggio turistico che faceva Davide. Oggigiorno ci troviamo, credo che il rischio maggiore a cui corriamo incontro sia l'assuefazione a un certo tipo di informazione. Non dico che ci appare quasi normale che ci sia un problema di carattere politico in un paese, però ci cominciamo a fare un po' l'abitudine, no? Quello a cui ci siamo attenuti noi è un discorso di in qualche modo evitare l'estetica della sofferenza, cioè quello che abbiamo voluto fotografare e raccontare è un paese in difficoltà, semplicemente un paese in difficoltà. Molto facile probabilmente raccontare la guerra mostrando i caduti o i feriti. Abbiamo cercato invece di raccontare un paese in difficoltà attraverso le persone semplici e i sorrisi dei bambini che abbiamo incontrato strada facendo. Poi sentiremo dalla viva testimonianza di chi ha vissuto parecchi anni in questi posti qual è la realtà vera, quella che si cela sotto. Eventualmente interveniamo.
Vorrei cominciare raccontando un piccolo fatto che mi ricordava il nostro amico Ceresani in uno dei viaggi che ho fatto in Birmania con lui presente, ed è questo. Stavamo tornando in aereo da Mandalay, che è la seconda città della Birmania. Adesso funziona. Verso Yangon, e c'era un piccolo gruppo di turisti italiani, e si è seduta accanto a me una signora sui 50-60 anni e mi parlava entusiasta di tutto quello che aveva vissuto in quel viaggio, insomma, di tutte le cose belle che aveva visto, ma soprattutto con tanto entusiasmo di questa nazione. Però parlando così mi sembrava che mancasse nel suo racconto un impatto invece con la gente. E allora mi è venuto spontaneo dirle: ma signora, ma che Birmania ha visto? Io ne conosco un'altra, che è appunto di cui quelle che accennavano loro due, cioè di una Birmania bellissima, di gente poverissima, però con una grande dignità, ma oppressa da decenni di dittatura militare, oppressa da una classe dirigente che non cerca minimamente il bene, non dico della nazione, ma il bene un po' della gente, cerca soltanto di ingrassare il proprio conto in banca, nelle banche svizzere. con buona pace degli svizzeri. E allora questa signora è rimasta un po' interdetta, perché sentendo dire questa cosa non immaginava che dietro quello che ha visto ci fosse un'altra Birmania. E la prima cosa che le è venuta da fare è darmi dei soldi per i nostri amici birmani, insomma. Questo per dire, il mio impatto con la Birmania è diverso. Io sono dal 95 in Thailandia, la mia missione principale è in Thailandia, ma grazie a un amico comune che fece un viaggio turistico come loro in Birmania sempre nel 95, conobbe un prete birmano di là, e appunto attraverso lui mi diede l'indirizzo, e quindi dalla Thailandia andare in Birmania è un'ora di volo, per cui ogni anno o due volte all'anno andavo a trovarlo, e quindi ho potuto conoscere, veramente fare poco turismo. Non ho visto Pagan, purtroppo non ho visto il lago Inle, ho visto pochissimo, insomma. Però quello che ho potuto vedere là era una grande umanità di queste persone assetate di giustizia, assetate di una vita dignitosa, che ancora al momento non, purtroppo è di là da venire. Poi la signora Laura ci racconterà con più particolari tecnicamente anche cosa consiste queste ingiustizie, questi problemi sociali che ci sono. E io quello che ho potuto vivere in questi 10 anni è una grande amicizia con alcuni di questi birmani, in particolare i cattolici, questi preti, attraverso i preti degli studenti universitari, dei contadini. Abbiamo cercato di realizzare una cooperativa, e ci stanno tentando, ma è molto difficile. Pensate che per poter fare una cooperativa tra un imprenditore europeo e un gruppo di contadini, quello che ci hanno chiesto al governo sono $100,000, senza nessuna garanzia che questa cosa si potesse fare. Così, una bustarella di $100,000. Una nazione dove c'è un tasso di corruzione altissimo, dove la gente non può assolutamente associarsi e mettere su delle imprese, dove non esiste niente, insomma, non esistono nemmeno le banche. Non si possono mandare soldi dall'Europa alla Birmania attraverso banche, perché il sistema bancario là è assolutamente inesistente. Allora, i miei viaggi in Birmania, anche perché l'unico visto che si può ottenere è quello turistico, che dura 28 giorni, è quello di fare compagnia a queste persone, di vivere con loro, di essere solidale con loro, di, per esempio, in un seminario di Mandalay, dove c'erano più di 100 seminaristi, quello che mancava era il libro delle preghiere, insomma, aiutarli a stampare un libro di preghiere, perché anche quello era vietato, insomma. Oppure portare medicine, andare a visitare alcune dispensarie di suore in giro per sostenerle, non tanto con le medicine soltanto, che quelle duravano magari un mese, però di poter, farli sentire un calore, farli sentire che anche da fuori della Birmania c'è qualcuno che pensa a loro, qualcuno che non li dimentica. E dentro, in questi 10 anni, poi non so se mi ringrazieranno o mi malediranno, ma ho coinvolto anche degli amici dell'Italia che sono andati in Birmania magari per fare una colonia di bambini, che è nata anche lì da un'idea, sempre con l'amico Ceresani. Un giorno eravamo in un villaggio di questo nostro amico prete, è passata una bambina magrissima e noi stavamo mangiando una bella anitra arrosto che il parroco birmano ci aveva preparato, e gli ho detto: ma scusa, ci fai mangiare l'anitra? E guarda lì la tua nipotina come magra. Fa: no, ma non è che non mangia, è che ha la tubercolosi, perché è uno dei problemi che sta diventando sempre più grande, oltre altre malattie, la malaria e tante altre, è la tubercolosi. E lui mi ha detto: la tubercolosi. Allora, sia a me che all'amico Ceresani ci è venuto in mente: ma perché non portiamo sti bambini almeno una volta all'anno in un posto di montagna dove possano respirare un po' d'aria, no? E allora, anche lì, con degli amici dall'Italia, imbarcati su un aereo e mandati in Birmania, si è fatta questa colonia che continua dopo 5 anni, insomma, di bambini di diversi villaggi, di zone molto depresse, che vengono portati in queste zone di montagna dove c'è l'aria pura, dove ci sono dei preti, dei seminaristi che li accudiscono lì per una settimana o due, insomma, con degli amici italiani che finanziano il viaggio, perché la benzina bisogna comprarla al mercato nero, che finanziano il cibo. Insomma, il mio approccio alla Birmania è quello di un aiuto, è un aiuto anche ecclesiale, nel senso portare anche dei libri, là manca tutto, mancano anche i libri per studiare teologia. È stata una nazione che chiusa per 40-50 anni, dove manca tutto. La prima cosa che, soprattutto quello che manca, è un interessamento. Allora andare là per me vuol dire proprio condividere la loro vita, insomma. Sinceramente sono un po' imbarazzato a parlare di queste cose qui, perché ho degli amici qui che sono stati in Birmania, quindi la conoscono come me, potrebbero dire molto più di me. C'è qui un padre Cadei del PIME, che è stato 10 anni in Birmania ed ha subito l'espulsione negli anni 60 da parte del governo, quindi il padre Cadei potrebbe dire molto più di me, insomma. Poi ci sono gli amici che hanno fatto la colonia, c'è qui un seminarista birmano che studia a Monza, pensate che anche fino a 10-12 anni fa non era permesso per i preti birmani andare a Roma a studiare, insomma, per dire come era chiusa la nazione. Ecco, questi sono, diciamo, sono sprazzi di quello che ho vissuto nel mio contatto con il popolo birmano. Dire popolo birmano effettivamente è un po' improprio, adesso parte che si chiama Myanmar, ed è un'unione di stati composti da etnie diverse, una specie di Jugoslavia, però molto più, dove ci sono
circa 100 gruppi
etnici, uno diverso dall'altro, con le lingue diverse dall'altro, stati che magari non si sono mai voluti tanto bene, che adesso si sono trovati uniti. I birmani sono 50-60%, il resto sono tutte etnie diverse. Quindi quando si parla di Birmania, quando si parla di Myanmar, bisogna tenere presente che è questo complesso di etnie, di lingue, di culture, e quindi, insomma, far conoscere questa realtà non è facile, primo per l'embargo e il boicottaggio di cui accennavano loro, che l'Europa e gli Stati Uniti hanno messo in atto da un po' di anni a questa parte. Sapete che c'erano agenzie di viaggio in Europa che espressamente non organizzavano per principio viaggi in Birmania, proprio per questo embargo. Molte ditte, molti multinazionali europee sono state, sono uscite dalla Birmania proprio per questo embargo, insomma. E quindi secondo me questa è una bella occasione, e speriamo che ce ne possano essere altre in futuro, per poter far conoscere questo, non solo questa nazione, non solo questo popolo, ma questa situazione, una situazione così dimenticata. E poi l'ultima cosa che vorrei dire è che magari questa conferenza di stasera potrebbe invogliare altre persone ad andare. Un nostro amico prete diceva: se ci va un turista sono solo 2 occhi che vedono cosa succede nel mio paese, se ce ne vanno 2000 sono 4000 occhi che possono vedere cosa succede. Più ce ne vanno, insomma, è più difficile per il governo tenere nascosto quello che sta facendo. Per cui mi auguro che questa serata possa aiutare un po' tutti a conoscerla, e soprattutto qualcuno magari di voi potrebbe anche decidere di andare.
Volevo, se posso, tornare un attimo sull'argomento turismo. In Occidente si fa un gran parlare se andare o meno come turisti a visitare un paese come questo. A San Suu Kyi è il premio Nobel agli arresti domiciliari da 10 anni. Ad esempio non vuole che si faccia del turismo nel suo paese, perché probabilmente ha paura che si foraggi in qualche modo il governo. Noi abbiamo viaggiato, Davide utilizzava provocatoriamente la parola in maniera da turisti, in realtà se si fa attenzione si riesce benissimo ad evitare l'albergo statale, il treno, piuttosto che, quindi ad aiutare in qualche modo le persone semplici, le persone che lavorano quotidianamente sulla strada. Questo per dire che mi ricollego alla frase che citavo all'inizio, di questa persona che è stata anche lei in prigione perché comunque simpatizzante del Partito Democratico, che diceva: non pensate a noi, perché spesso si sente parlare della favola birmana, non pensate a noi come ad un paese lontano, ad una favola, perché magari per il turismo o per il turista, per il turismo può essere, pensate a noi come invece semplicemente un paese in difficoltà, in seria difficoltà, che ha tutti i problemi che, appunto, di cui abbiamo discusso e di cui ci ha parlato.
La parola a Laura Boldrini, che da molti anni lavora nell'ONU, dapprima per i programmi alimentari e da alcuni anni per i programmi per i rifugiati. Grazie ancora della sua presenza.
Sì. Sì, buonasera. Io sono portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Alto Commissariato appunto dell'ONU per i Rifugiati, e stasera sono qui perché tutti noi possiamo fare qualcosa. L'invito è arrivato da Giacinto Cosenza e siamo arrivati a questo invito proprio perché ci sono persone, per fortuna, che pensano di poter fare qualcosa per gli altri. Cosenza lavora in un'azienda che da anni sostiene l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati con cospicue donazioni, in particolar modo per delle aste di beneficenza, la SIA, che anche sostiene queste iniziative. Cosenza fa un viaggio con Ferrario, fa un viaggio turistico, poi però capisce che non basta fare il viaggio turistico e insieme decidono di dare un senso a un viaggio turistico, cioè farlo diventare un momento di riflessione e di solidarietà, e i due decidono di produrre un volume e di dare una parte dei proventi della vendita di questo volume all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in particolare a un progetto a sostegno dei rifugiati birmani che si trovano nei campi profughi in Thailandia. Quindi, per dire che non è vero che sono problemi più grossi di noi, non è vero che sono altri a decidere, siamo anche noi a poter fare delle cose importanti, solamente che dobbiamo pensare a come renderci utili e a dare un senso anche a volte al nostro tempo libero. Già prima si diceva che chi va spesso nei paesi non sa neanche dove va. Avendo lavorato in parecchi paesi appunto difficili, mi sono trovata spesso a parlare con italiani che andavano in vacanza e a scoprire che effettivamente non avevano avuto nessuna curiosità di informarsi e di capire in quale paese andavano a passare 2 settimane. Questo è quello che non è accaduto con i nostri amici, e quello è quello che può anche non accadere con tutti noi. Il Myanmar è un paese sicuramente affascinante, misterioso, ma dietro quel mistero c'è tutta una grande sofferenza, una sofferenza di un intero popolo, ma una sofferenza crudele, direi, delle minoranze etniche di questo popolo, che, come dicevamo, è composto da tante entità. Ci sono delle minoranze che sono particolarmente invise al regime, che appunto è da 40 anni al potere, una giunta militare, e queste minoranze etniche vivono nella paura, nel continuo terrore di essere sopraffatte, nella fuga perenne. Sapete che nel confine tra la Birmania, il Myanmar e la Thailandia c'è tutta una cintura di campi profughi, 9 campi profughi con circa 150.000 persone, molte di queste da oltre 20 anni, cioè un'intera generazione di birmani non ha visto altro che un campo profughi. Ma non ci sono solo loro, ci sono quelli che sono scappati in Bangladesh, in Malaysia, ci sono problemi di persecuzione religiosa. I Rohingya sono un popolo musulmano che non può praticare liberamente la propria religione. Noi parliamo sempre del, no, siamo sempre costretti a vedere l'immagine di un Islam aggressivo, arrabbiato. Esiste anche un Islam che soccombe e che non può praticare la propria religione liberamente. Ci sono queste etnie, l'etnia Karen, Shan, che sono invise perché hanno tentato anche di avere una propria identità, come dire, regionale, che non gli è stata permessa. All'interno del paese non si sa quante centinaia di migliaia di persone sono sradicate, sfollate all'interno del proprio paese. C'è chi parla di circa 600-700 mila sfollati interni. Quindi capite che è una situazione tremenda, che sarebbe degna dell'attenzione dei media di tutto il mondo, che sarebbe degna della più attenta cura da parte della comunità internazionale, e invece è una delle situazioni più ignorate, messe nel dimenticatoio, assolutamente marginalizzate. Ecco, vorrei anche dirvi che però purtroppo quella del Myanmar non è l'unica soluzione, l'unica situazione difficile. Io lavoro all'Agenzia dell'ONU per i rifugiati e vi devo ricordare che non tutti oggi nel pianeta hanno il privilegio di poter vivere a casa propria. Ci sono circa 20 milioni di persone, i rifugiati, che sono costretti contro la propria volontà ad andare via per sopravvivere. Gente che scappa da regimi come quello del Myanmar, gente che scappa dalla guerra, dalla violenza. E questa gente a volte arriva anche a casa nostra, arriva a Lampedusa, arriva sulle carrette del mare. E allora io penso che sia doveroso di nuovo anche qui capire che anche con questo noi possiamo fare qualcosa. I clandestini, quelli che vengono nominati in blocco clandestini nell'accezione più negativa, sono persone, numero uno, e persone che hanno rischiato la loro vita per mettersi in salvo. Su quella carretta del mare c'è gente comunque disperata, perché vi assicuro che nessuno rischia la vita sua e del proprio figlio se non è disperato. Nessuno. Io purtroppo spesso ho dovuto, come dire, soccorrere i sopravvissuti dei naufragi, e le testimonianze di queste persone sono significative. Significative. Quando gli si chiede: ma tu rifaresti questa esperienza dopo che sei stato alla deriva per una settimana, sei vissuto accanto al tuo compagno morto e ce l'hai fatta grazie solo al fatto che c'era un cadavere che ti proteggeva, lo rifaresti? Consiglieresti ai tuoi cugini in Somalia di farlo? E la risposta è: ma io in Somalia per 20 anni ho rischiato di essere ucciso, io qui sono vivo, oggi sono vivo. Quindi allora chi arriva sulle nostre coste spesso arriva da queste situazioni, da queste Myanmar, da queste Somalie, da queste Repubbliche Democratiche del Congo, da queste Sudan. Non tutti provengono da questi paesi, no, c'è anche chi proviene da paesi dove magari non c'è un pericolo di persecuzione o una guerra in corso, ma comunque gente mossa dal bisogno, dall'illusione di poter dare un futuro migliore ai propri figli. Allora, è vero che le leggi dell'immigrazione devono essere rispettate, i confini degli stati devono essere protetti, è legittimo, ogni Stato ha il dovere di farlo e il diritto di farlo, ma è anche vero che noi dobbiamo salvaguardare anche i principi fondamentali della nostra civiltà, il rispetto dei diritti umani, il diritto d'asilo. Quindi oggi quello che noi abbiamo davanti è una grande sfida che sicuramente non si vincerà con le misure di contrasto, con il blocco del mare. Oggi il Mediterraneo sta diventando un luogo dove si stima che 2000 persone ogni anno muoiano nel tentativo di attraversarlo e raggiungere l'Europa. Questa è una stima. quanta gente parte e non arriva, quante famiglie aspettano la telefonata che non arriverà mai. E allora quello che noi diciamo è che bisogna, anche in questo caso, essere consapevoli e riuscire a fare in modo che chi anche arriva in Italia provenendo da questi contesti possa rifarsi una vita, possa trovare un paese capace di accogliere e di integrare. È chiaro che tutto questo va coniugato rispetto delle leggi dell'immigrazione, ma anche rispetto del diritto d'asilo. E non è semplice, nessuno c'ha la ricetta. Come fermare la grande fuga? Ma chi fugge dai bombardamenti, secondo voi, si fermerebbe di fronte al fatto che si imbatte in una difficoltà? Anche se noi arrestassimo tutti i trafficanti, riusciremmo a bloccare questa fuga? Io dubito. Probabilmente sarebbe più auspicabile investire nei paesi di origine, nei paesi vicini a quelli dove ci sono le crisi. Ci sono paesi del sud del mondo che ospitano centinaia di migliaia di rifugiati, dal Kenya alla Tanzania. In Kenya ci sono 350.000 rifugiati che vengono fuori continuamente dalla Somalia. In Tanzania ci sono 500.000 di burundesi e sono paesi poveri. In Italia abbiamo 15.000 rifugiati e c'è chi dice che siamo invasi, c'è chi ci fa credere che siamo sotto minaccia costante. Allora anche qui dobbiamo essere cauti. Purtroppo oggi va di moda mettere benzina sul fuoco dell'intolleranza. Oggi va di moda usare lo spauracchio dell'immigrazione o dei rifugiati come strumento elettorale. Ecco, noi pensiamo che invece l'asilo è una questione di civiltà, che il richiedente asilo è una persona in pericolo, non un pericolo per noi. Pensiamo anche che il potenziale terrorista non si mette nella carretta del mare e comunque non fa domanda d'asilo per passare al vaglio delle commissioni con le impronte digitali, le foto segnaletiche. Quindi pensiamo anche che sia utile oggi ribadire un concetto fondamentale, che la nostra democrazia, la nostra civiltà è basata sul diritto, e non è che rinunciando a questi diritti o all'applicazione di questi diritti noi andiamo incontro alle istanze di sicurezza. È il contrario. La sicurezza si basa assolutamente sulla messa in atto dei diritti, non il contrario. E quindi sono partita dalla Myanmar, ma non potevo che finire in Italia, perché il mondo oggi è vicino, non siamo così distanti, e ci ritorna tutto. Quando si investe in una crisi diminuisce il numero di gente in fuga, di rifugiati, e aumenta il numero di chi ritorna a casa. Non fosse altro che per egoismo, noi oggi dovremmo capire questo e investire di più in la soluzione di conflitti, dovremmo investire di più come Occidente in una più equa distribuzione delle risorse. Io ringrazio Giacinto Cosenza e Davide Ferrario per averci dato questa opportunità, e anche il Centro Culturale di Milano per le iniziative e l'attenzione che dedica anche a questi argomenti poco popolari, e spero di avere in futuro altre opportunità. Grazie.
Io mi permetto di interpretare così il pubblico, e io ne faccio parte in questo caso, per rivolgere un ulteriore spunto a voi che ci avete parlato e che siete impegnati a vario titolo, alcuni direttamente nelle zone, altri in altri paesi del mondo, e i nostri due amici che ci hanno introdotto a questa conoscenza per il viaggio che hanno fatto e anche per lo spirito che ne hanno ricavato. Una domanda diciamo a loro tre, a Cosenza, Ferrario e a padre Bazzi, riguarda questo: un paese in difficoltà, un paese muto, una popolazione come sconosciuta, diciamo, e avete parlato di grande dignità. Si ricollega al discorso anche testé fatto da Boldrini. dove esempi di questa dignità. Mi pare che sia importante capire che a un certo punto il bisogno di giustizia, il ripristino del diritto e della libertà debba anche scoprire qual è il senso per cui uno rimane e in nome di che cosa vive. Io vorrei un breve racconto da voi, perché mi pare che una conoscenza reale di un paese, di una situazione, debba, come dire, guardare e conoscere qual è il senso che si lega al mistero dell'esistenza. E vorrei anche capire in questa tradizione che vivono come esso si semplifica, e poi farò una domanda ancora alla nostra rappresentante del...
Allora, inizio io, magari è difficile rispondere alla domanda raccontando un singolo episodio. Alcune immagini testimoniano la fierezza delle persone che abbiamo incontrato, che erano semplicemente dei tassisti che ci hanno accompagnato su strade, che chiamarle strade è già una parola grossa. Probabilmente una delle cose che ci ha colpito, tutte le storie sono comunque legate a dei volti e a delle persone che ci hanno in qualche modo aiutato o accompagnato durante questo viaggio. Credo che uno degli episodi che ci ricordiamo di più è legato ai bambini che popolano i villaggi più poveri delle colline, che anziché chiederci, come spesso accade purtroppo, un giocattolo, un dollaro o qualcosa da mangiare, ci chiedevano del sapone, quasi come fossero stati costretti a crescere più in fretta rispetto agli altri bambini, quindi a prendere coscienza di quelli che sono i problemi reali, concreti, quindi rispetto ai bambini della stessa età, insomma. Non so se...
Beh, voi sapete che il Myanmar è un paese a prevalenza buddista, percentuale molto alta, c'è una parte musulmani, però diciamo in prevalenza sono buddisti, poi ci sono animisti, protestanti, cattolici sono circa 1 milione, cifre più o meno attendibili. E nel buddismo c'è insito non dico un rassegnarsi, ma un vivere il proprio karma. Il proprio karma è quello, e quindi non si può fare niente per scapparci, insomma. E questo forse in parte può spiegare anche come sia possibile che un pugno di generali riesca a tenere in scacco 50 milioni di persone, insomma. Evidentemente c'è anche una polizia segreta che lavora, un esercito, però insomma penso che molte persone in Birmania vivano anche questa oppressione come facente parte del proprio karma, del proprio destino, e quindi un accettarlo con dignità, ma un accettarlo. Non a caso, infatti, i cariani, i karen, questi rifugiati di cui parlava la signora Boldrini, non sono buddisti, sono tra i più combattivi, tra quelli che non si sono rassegnati, in generale sono protestanti, battisti, ci sono anche cattolici, e sono quelli che fanno più fatica, anche per questioni storiche, a sottomettersi al regime, e anche altre etnie che non sono buddiste, insomma, combattono contro il governo. Questo, diciamo, schematizzando, con tutto il rischio di uno schema, insomma. Nei miei amici cattolici che vado a trovare, quello che vedo in loro è un non rassegnarsi, e soprattutto non usare la violenza, e non si rassegnano cercando di costruire il costruibile, occupando, però l'occupare non è giusto, comunque cercando di entrare in quegli spazi, quei pochi spazi di libertà che ancora ci sono. I nostri amici cattolici appunto cercano di costruire opere dove è possibile. Parlavo prima della colonia, parlo di alcune opere che i nostri amici preti stanno cercando di costruire con l'aiuto dei laici, in particolare adesso una scuola, la stampa di alcuni libri, insomma, cercano di non rassegnarsi, di non omologarsi, di non vivere questa rassegnazione, cercando di come dire, di vivere un umano più umano, insomma, di vivere un umano dove è possibile, insomma. La dignità la si vede nel fatto che non chiedono, almeno non c'è, quando vado in certi villaggi ci sono questi bambini, non mi chiedono neanche il sapone, non mi chiedono niente, sono lì e sorridono, vogliono soltanto vedere una persona straniera che non hanno mai visto, una persona con un altro colore della pelle, che è un po' strano, e sono lì e sono cordiali, non si piangono addosso, voglio dire, non è come tante volte si trova in certe situazioni in cui quando si scende dall'aereo si è subito circondati da persone che ti chiedono l'elemosina. Lì non ti chiedono, vogliono soltanto conoscerti, vogliono soltanto farti un sorriso, vogliono soltanto chiederti come ti chiami.
Domanda per Boldrini era relativa a una maggiore specificazione di questa fascia di cui ci ha raccontato, che segna un po' il confine tra vari paesi e che è luogo di così grandi rifugiati. Concretamente il progetto in che cosa consiste, come quindi può essere anche così sollecitata la nostra attenzione e racconto, e che se ha una differenza con altre situazioni analoghe di rifugio, di rifugiati.
Beh, se avete presente la geografia del paese, il confine appunto tra la Thailandia e il Myanmar, da nord a sud, è costellato di questi campi profughi. Ora, la vita in un campo profughi è sempre molto, come posso dire, minimale. Spesso non c'è libertà di movimento, non si può uscire dal campo, quindi le persone non possono cercare un lavoro fuori del campo, non possono mandare i figli a scuola fuori del campo. La vita all'interno del campo è un tirare avanti giorno dopo giorno senza una prospettiva, perché quando in un campo ci si passano anni e anni e anni non si vede più un domani diverso. Magari se appunto è una crisi che riscuote una certa attenzione da parte della comunità internazionale, è vero che all'interno del campo si può vivere meglio che fuori. Ci sono situazioni in cui all'interno del campo un pasto è garantito, l'assistenza medica è garantita, la scolarizzazione di base elementare è garantita, fuori del campo no. Quindi l'attenzione va anche alle comunità locali, perché non si può creare un doppio parametro, doppio standard, perché non ci sia un sentimento di, come dire, rifiuto da parte delle comunità locali. Bisogna fare in modo che trovino un beneficio anche loro nella presenza di rifugiati. Quindi si tende a migliorare le infrastrutture, ad esempio, della zona, perché l'impatto dei rifugiati ha un impatto anche ambientale, la ricerca del carburante, quindi del legname, l'acqua che deve essere suddivisa. Quindi si tenta di fare più pozzi, di ristrutturare le infrastrutture come le strade. Si tenta di fare in modo che ci sia un dispensario medico anche per le comunità locali, in modo da non creare animosità. Questo è un principio fondamentale. A volte chi non fa umanitario per mestiere, ma lo fa sull'onda dell'entusiasmo e interviene in certi contesti, rischia a volte di creare invece tensione sociale, non considerando queste componenti essenziali di equilibrio. La vita del campo profughi, come dicevo, non dà spunti di ottimismo. Ci sono crisi che finiscono brevemente. Vi ricorderete la crisi del Kosovo, ci fu un grande esodo di 700.000 persone in pochissimi giorni, una politica messa in atto da Milosevic, che appunto prevedeva l'espulsione coatta, no? La deportazione della maggioranza di etnia albanese. Ma dopo la fine dei bombardamenti, così come velocemente erano stati cacciati, altrettanto velocemente ritornarono indietro. Quindi fu una crisi che durò qualche mese, ma poi ci sono crisi che vanno avanti 40 anni. La Colombia è un paese in cui da più di 40 anni c'è una guerra civile in corso. In Colombia, oltre al dramma di un intero paese, si sta consumando il dramma di alcune comunità indigene che rischiano di scomparire, perché a causa dei combattimenti sono state sradicate dai loro luoghi ancestrali e l'umanità rischia di perdere anche questo patrimonio di comunità indigene. I Guanan, per esempio, è un gruppo a rischio di estinzione perché sono stati scacciati dal loro fiume San Juan, il loro luogo ancestrale. Ecco, quindi per dire che quello che caratterizza certi campi da altri rispetto allo standard di vita è la disponibilità finanziaria. Più i paesi donatori sono disposti a finanziare, più gli standard di vita sono migliori. E quando è che i paesi donatori finanziano? Quando una crisi è visibile, quando c'è un ritorno d'immagine. Se manca il ritorno d'immagine, i paesi donatori hanno la cosiddetta donor fatigue. Non vedono perché dovrebbero. Dopo tanti anni, quando non c'è nessun barlume di speranza per una soluzione, perché dovrebbero continuare a investire? Qual è, come dire, il controaltare di questo investimento? E quindi abbiamo delle crisi che durano da decenni e per le quali non si investono denari. La Repubblica Democratica del Congo, un paese grande come tutta l'Europa occidentale, vi potete immaginare che vuol dire? Un paese dove per fare 200 chilometri ci vogliono circa 3 giorni. È stata la prima guerra mondiale d'Africa, l'hanno descritta. C'erano 4 eserciti che combattevano in questo paese ricchissimo di risorse. Ci saranno le elezioni a fine luglio, ma c'è un paese che ancora oggi, dopo che ci dovrebbe essere la pace, ci sono in corso dei combattimenti e centinaia di migliaia di persone sono sfollate nelle zone più remote del paese e nessuno può arrivare ad aiutarle. Questo a un mese dalle elezioni. Quindi capite che come si vive poi? Come si vive? Si vive male, si sopravvive e a volte neanche quello.
Allora adesso aprirei alla visione finale di questo percorso. Vorrei in termine dire 3 pensieri rispetto a una reazione personale a quanto ascoltato. Direi quanto è interessante come questo ciclo ha tentato di mettere in evidenza sapere e conoscere situazioni del mondo delle quali non si parla mai, e si parla però sempre di una comunità umana, si parla sempre di persone, si parla sempre di società. In Brianza, dove abito, ho visto in un paesino molto a nord una piccola lapide di un paese che quasi non conoscevo, di un prete partito a 24 anni nel 1909, alla quale il paesino tributava il saluto e penso anche l'addio, perché poi c'era scritto la data di ritorno ed era morto nel luogo di missione. Questo tema degli altri è un tema decisivo, perché riscoprire che ognuno di noi è legato agli altri non, quando lo si scopre attraverso delle testimonianze di persone al lavoro in atto è certamente più grande che una retorica sul tema degli altri, però io penso che sia un'evidenza della nostra esperienza che la nostra vita nasce legata agli altri ed è dono di altri a noi stessi. Il secondo pensiero è che è bello che delle persone, dei giovani aprano e si connettano con delle persone che già sono al lavoro e ci si sia riuniti qui attraverso storie diverse. Però questo libro, la testimonianza e le immagini lo documentano molto, la testimonianza di un modo di guardare e di un lancio, di un aprire una frontiera, rompere un embargo. L'embargo sì è quello sancito dalle nazioni, è quello possibile, ma l'embargo è soprattutto l'indifferenza e l'embargo è la non ricerca della verità. Questo è il primo embargo che poi educa i poteri agli embarghi più grandi. E il terzo aspetto finale è che anche dalle cose sentite, dal tema della dignità e dal tema della persona, che fugge, e mi veniva in mente che la più grande violenza forse è il bisogno indotto, perché l'uomo nasce come bisogno. Il tema della dignità mi ha fatto venire in mente che c'è un aspetto di sopravvivenza dell'uomo che è superiore a tutto quello degli altri animali, testimonia il fatto che l'uomo è legato a qualcosa di più grande che conosce solo lui e a cui tende solo lui. Quindi credo che il più grande terrorismo, la più grande violenza nelle società sia quello di indurre dei bisogni che non ci sono, delle necessità che portano a modificare la vita in un senso sbagliato, e questo apre, io credo, quella trattativa, quell'equilibrio tra necessità e vita, che fa parte proprio di quello che può essere il senso della politica, quindi di una politica comune. Ma guardiamo questo filmato, perché le immagini che troverete nel libro hanno dentro questo velo di bellezza e velo anche di tristezza, non so se dico bene, ma lo sfogliavo. Tra l'altro sono tante, e non ce n'è tanti di libri così. Ma concludi tu.